Epistole di luce. Fede è perfezionamento dell'uomo. Bediüzzaman Said Nursi. 23° discorso. Si compone di due temi oggetto di discussione. Nel nome di Dio il clemente, il misericordioso. In verità, noi creammo l'uomo in armonia di forme, e poi lo riducemmo degli abietti il più abietto, salvo coloro che credono e operano il bene, che avranno compenso non rinfacciato. Corano 95:4-6. Primo tema, in cui chiariamo 5 delle migliaia di aspetti buoni e positivi della fede. Primo punto. L'uomo, attraverso la luce della fede, per vero si eleva sino al più alto degli Illiin, acquisendo pregio e valore che lo rendono degno del paradiso. Parimenti, attraverso le tenebre della miscredenza, precipita rovinosamente, sino ad essere degli abietti il più abietto, in una condizione che lo fa meritevole del fuoco dell'inferno. Questo perché la fede lega l'uomo al suo glorioso artefice. È questo un vincolo forte e saldo che lo collega a lui, e la fede ne è il collegamento. Ecco perché attraverso la fede l'uomo acquisisce rango elevato, in virtù del manifestarsi dell'arte divina e della rappresentazione dei nomi del Signore, che solo attraverso la fede divengono visibili. La tenebra della miscredenza avvolge e copre l'arte divina e ne fa scomparire gli elementi caratteristici, sminuendo il valore dell'uomo, limitandolo esclusivamente alla materialità. Ma il valore della materia è giudicabile come pressoché inesistente, poiché essa è effimera, transitoria, e la sua vita è vita animale limitata nel tempo. Eccoci dunque a chiarire questo mistero attraverso esempi e paragoni. Nella sfera dell'arte intesa come prodotto dell'uomo, il valore della materia, in verità, è ben diverso dal valore dell'arte. Vediamo che talora i due valori si equivalgono, come può capitare che il valore della materia sia superiore a quello dell'arte stessa. Può succedere anche che un pezzo di ferro racchiuda in sé un pregio artistico e una sublime bellezza, così come può capitare che un'opera rara e assai preziosa possegga un valore pari a milioni di lire, malgrado sia fatta di un materiale semplice e modesto. Se poi si prende questo raro capolavoro e lo si espone nel mercato degli antiquari, se gli esperti e gli intenditori lo riconoscono come opera di un famoso artista geniale e di successo, siamo pur certi che finirà per possedere il valore di un milione di lire, quando magari se fosse preso e portato nel mercato dei fabbri, nessuno, probabilmente, si farebbe avanti per comprarlo, o al massimo non sarebbe disponibile a spendere che qualche soldo. Così è per l'uomo che, creatura, è il capolavoro del suo creatore ed artefice, a lui la gloria. Tra i miracoli della sua onnipotenza, egli è il più grazioso e sviluppato, poiché il Creatore lo ha plasmato per dar forma ed espressione a tutte le manifestazioni dei nomi suoi bellissimi, e ne ha fatto un asse attorno a cui ruotano tutte le mirabili rappresentazioni, attraverso le quali si manifesta la sua maestà, trasformandolo in un esempio e modello in miniatura di tutte le creature. Se la luce della fede si consoliderà in quest'uomo, potrà allora chiarire all'uomo quella luce la sapienza che v'è in ognuna di quelle rappresentazioni. Anzi, potrà indurre anche gli altri alla comprensione. Il credente vi si applicherà allora con spirito di riflessione, provandone un senso di appagante completezza, mentre gli altri vi si dedicheranno con attento studio, traendone compiacimento. Sarà come dire: «Eccomi! Io che sono opera dell'artefice glorioso e sua creazione, guardate come in me si manifestano la sua misericordia e la sua munificenza». La fede, che è espressione del collegamento con l'artefice, a lui la gloria, viene dunque a manifestare tutti i segni e le impronte della creazione insiti nell'uomo, ed il suo valore si contraddistingue perciò attraverso l'emergere di questa creazione del Signore e lo splendore di quell'immagine che è riflesso dell'Eterno. Quest'uomo si evolve allora sino a giungere ad un rango che è più elevato di quello di tutte le restanti creature, diventando meritevole del messaggio divino e ricevendo un onore che lo rende degno di essere accolto nel giardino del Signore. Quanto alla miscredenza, che è espressione della recisione del collegamento con Dio, se essa riuscirà ad introdursi furtivamente nell'uomo, tutti i significati racchiusi dalle raffigurazioni dei nomi di Dio bellissimi, frutto della sapienza divina, cadranno allora nella tenebra e saranno definitivamente annientati. Ben arduo e difficile ne diventerà lo studio, questo perché diventa impossibile comprendere i significati e gli aspetti spirituali che in essi si rivolgono al glorioso artefice, precipitando nell'oblio dell'artefice stesso, a lui la gloria. Anzi, si ottiene l'esatto contrario. La maggior parte dei segni preziosi e sapienti dell'artefice vengono annullati. Sopraffatte sono le raffigurazioni spirituali e quel poco che ne rimane, visibile ad occhio nudo, finisce per essere attribuito a cause futili e di scarsa importanza, alla natura, al caso. Tutto precipita nel nulla e si estingue. Ogni gemma lucente e sfavillante si muta in vetro opaco di tenebra e la sua importanza si limita allora esclusivamente alla materia animale. Come abbiamo già avuto modo di dire, lo scopo della materia ed il suo frutto sono trascorrere una vita breve e parziale, e chi la vive come più inetto delle creature, più bisognoso, più misero. In ultimo si disintegra e scompare. Ecco dunque come la miscredenza distrugge la natura umana e trasforma un prezioso diamante in vile carbone. Secondo punto. Come la fede è luce che illumina l'uomo, rivelandone l'eminenza, così illumina anche gli esseri viventi, salvando le generazioni passate e a venire dal buio pesto delle tenebre. Daremo spiegazione di questo mistero attraverso una parabola, prendendo a sostegno uno dei misteri di questo nobile versetto. Dio è il patrono di coloro che credono e che egli trae dalle tenebre alla luce. Corano 2:257. Mi è capitato di vedere in una realtà immaginaria due montagne elevate, che si innalzano una di fronte all'altra. Sulla loro cima è eretto un ponte, immenso e stupendo, sotto il quale si trova, molto distante e profondo, il letto asciutto di un fiume. Io mi trovavo fermo, in piedi, su quel ponte, e la tenebra fitta avvolgeva la terra da ogni lato, tanto che a stento si riusciva a vedere qualcosa. Osservai alla mia destra e vi trovai, col favore delle tenebre, un enorme cimitero, sterminato, così almeno mi ero immaginato. Volsi quindi lo sguardo alla mia sinistra ed era come se vi avessi trovato ondate di tenebra, furiose e violente, in cui si facevano avanti spaventose sciagure ed immani catastrofi. Era come se si accingessero a piombare. Guardai allora in basso, giù dal ponte, e vidi coi miei occhi una profonda voragine. Un abisso smisurato, e non possedevo che un lume che spandeva una fioca luce a fronte di questo mugghiare di tenebra. Ne feci uso, e mi parve un luogo terrificante. Vi trovai in ogni dove, sino all'estremità del ponte, leoni e altre belve feroci, fiere e fantasmi, e desiderai di non avere posseduto quel lume che mi aveva rivelato l'esistenza di tutte queste agghiaccianti creature, poiché dovunque indirizzassi la luce di questo lume, non potevo contemplare altro che temibili pericoli. Provai dolore per la mia persona e cominciai a gemere dicendo: «Per vero, questo lume è per me disgrazia e sventura!» Accecato dalla mia collera, scagliai il lume in terra e questo andò in frantumi. e fu come se, frantumandolo, avessi premuto l'interruttore di una meravigliosa lampada elettrica, ed eccola illuminare appieno tutte quelle creature, ed ecco quelle tenebre disperdersi e svanire definitivamente. Ecco ogni luogo riempirsi e colmarsi di quella luce. D'ogni cosa la vera essenza m'apparve, candida e tersa, e trovai che quel ponte spaventoso e sospeso nel vuoto non era altro che una via che passava lungo un pianoro. Mi fu allora chiaro che quel mostruoso cimitero che avevo visto alla mia destra altro non era che una seduta in cui molto si menzionava il nome di Dio e se ne glorificava l'unicità, un consesso nobile e grazioso in cui si serviva l'Altissimo, un momento di somma devozione religiosa guidato da uomini illuminati in un florido e piacevole verziere da cui si irradiano gioia e luce a suscitare nel cuore felicità e piacere. Quanto al profondo letto asciutto di quei fiumi, a quelle sorprendenti sventure, a quegli avvenimenti enigmatici che avevo avuto modo di vedere alla mia sinistra, non si trattava altro che di montagne ricoperte di verdi foreste, che rallegrano la vista di chi le osserva. V'è dietro una magnifica locanda e brughiere e parchi meravigliosi. Sì, questo è quel che ho visto nella mia immaginazione. Quanto poi a quelle creature spaventose, a quelle belve feroci, altro non erano che mansueti animali domestici, cammelli, tori, ovini vari, capre. Recitai allora il nobile versetto. Dio è il patrono di coloro che credono e che egli trae dalle tenebre alla luce. Corano 257. E cominciai a ripetere, lode a Dio, luce della fede. Quindi rinvenni in me. E così, questi due monti sono il principio della vita ed il suo limite estremo, il mondo terrestre ed il barzakh, e quel ponte è il sentiero della vita. Il versante destro è il passato, il sinistro il futuro. Quanto al lume stretto in mano è l'egoismo dell'uomo, che pensa a sé e si giudica da sé, che pretende di rivaleggiare con la scienza, che non presta ascolto alla rivelazione celeste. Quanto a quegli spettri, a quelle belve feroci, rappresentano i fatti prodigiosi del mondo e le sue creature. L'uomo che si poggia sul suo egoismo e sulla sua sciocca illusione cade nei lacci tesi dalle tenebre, nella negligenza, ed è afflitto dai ceppi del traviamento mortale. Assomiglia alla mia prima impressione in quella realtà immaginaria, dove osserva il passato con la luce insufficiente di quel lume che è sapienza scarsa e incompleta, incline alla perdizione, simile a un mostruoso cimitero immerso nella tenebra del nulla. Si raffigura il futuro come desolazione in cui si susseguono disgrazie e sventure, in cui brancola come cieco. Allo stesso modo, tutti gli accadimenti e le creature, ognuno con il proprio incarico assegnato dal Signore clemente e sapiente, è come se fossero belve feroci e perniciose. Ecco dunque che si mostra vero ed autentico il nobile versetto, mentre coloro che rifiutano Dio avranno per patroni demoni che li traggono dalla luce alle tenebre. Corano 2:257. Se poi la guida divina andrà in soccorso dell'uomo e la fede troverà una via per farsi strada nel suo cuore, se il suo stesso cuore non sarà più di pietra come quello di Faraone, se presterà ascolto al libro di Dio, allora l'uomo assomiglierà alla mia seconda impressione in quella realtà immaginaria. Allora tutti gli esseri che sono in questo universo mondo si tingeranno del colore del giorno e si riempiranno di luce divina ed il mondo risuonerà nel nobile versetto. Dio è la luce dei cieli e della terra. Corano 24:35. Il tempo trascorso non è come ci si immagina quel cimitero, anzi, ogni epoca, come il cuore veggente può testimoniare, è colma di compiti e mansioni tesi a rendere adorazione al Signore. Sotto la guida di un profeta o di un inviato, o di santi, pii e devoti, chiamati a dirigere questi compiti, a diffonderli, a consolidarne i pilastri. E una volta portati a compimento questi compiti e queste mansioni, gli spiriti, ormai purificati, progrediranno sino agli stati più elevati, ripetendo «Iddio è il più grande» e penetrando il velo che cela il futuro. L'uomo volgerà allora lo sguardo a sinistra e attraverso il telescopio della fede distinguerà che là, lontano, oltre rivoluzioni e sconvolgimenti del Barzakh e dell'aldilà, simili nella mole ad una montagna elevata, vi sono palazzi di felicità e giardini in cui si profonde l'ospitalità del misericordioso. L'uomo saprà allora di consapevolezza certa che ogni avvenimento dell'universo, come uragani, terremoti, pestilenze, sono assoggettati a compiti ben precisi e preordinati. Vedrà che questi, ed altri simili ancora di tra gli accadimenti, che paiono essere tristi e gravosi, non sono altro che strumenti attraverso i quali si dispiega la saggezza. Li troverà allora piacevoli come le piogge di primavera. Comprenderà allora che la morte è il preambolo della vita eterna, che la tomba è il vestibolo della felicità eterna. Tu stesso puoi, applicando questo metodo di paragone, farti un giudizio sui restanti aspetti. Terzo punto. Come la fede è luce, così è anche forza. L'uomo che trionfa grazie all'autentica fede è anche in grado di sfidare l'universo e di liberarsi dall'angustia degli accadimenti contingenti. Facendo della forza di fede saldo sostegno, egli può imbarcarsi sulla nave della vita e veleggiare nel vasto mare, costellato dalle onde furiose degli avvenimenti. Può farlo con sicurezza e fede completa, dicendo: «In Dio ho riposto la mia fiducia». Affida i suoi pesanti carichi in fiducioso deposito nella mano possente dell'assoluto onnipotente, viaggiando facilmente lungo la via della vita terrena in piena serenità di cuore. Si riposa una volta giunto sul limitare del Barzakh. Di qui potrà poi sollevarsi in volo sino al paradiso per accedere alla beatitudine eterna. Ma se l'uomo smetterà di confidare in Dio, allora non sarà in grado di librarsi in volo ed ascendere sino al paradiso. Anzi, quel suo gravame lo tirerà giù, degli abietti il più abietto. La fede, dunque, esige il puro monoteismo, e il puro monoteismo guida all'affidarsi a Dio, e l'affidarsi a Dio realizza il confidare in Lui, e il confidare in Lui facilita la via alla felicità, in questa vita e nell'altra. Non pensare che il riporre la fiducia in Dio sia un rifiutare le cause e un rigettarle completamente. Esso è soltanto espressione della consapevolezza che le cause sono veli nelle mani dell'onnipotenza divina, che è necessario sovrintendere e dirigere. Quanto al rimanervi tenacemente attaccati, è questa una specie di invocazione pratica. Cerca dunque questi fattori causali in nessun altro che nella verità, gloria a Lui. Egli è l'Altissimo, e non aspettarti le conseguenze altri che da Lui. La lode, in vero, non spetta ad altri che Lui, l'unico. Chi ripone in Dio la sua fiducia e chi non la ripone si rassomigliano all'esempio di due uomini, carichi di pesanti fardelli, che portano sulla testa e sulle spalle. Questi uomini comprano il biglietto e si imbarcano su un grande bastimento. Appena saliti a bordo, uno dei due deposita il suo carico sul ponte e vi si siede sopra per farvi la guardia. Quanto all'altro, non imita il primo, per stupidità ed arroganza. Ecco che gli viene detto: «Lascia il tuo pesante carico sul ponte e riposati da questa tua fatica». Ma questo risponde: «Niente affatto. Non lo farò, per timore che vada smarrito. Io sono ben forte, questo fardello non mi pesa, posso ben custodirlo tenendolo sulla testa e sulle spalle». Ecco che una seconda volta gli viene detto: «Fratello, Ma questa nave che ci ospita e su cui viaggiamo è nave sicura, è la nave del sultano, la più forte, la più solida, quella che meglio di tutte può proteggere noi, i nostri bagagli, le nostre proprietà. Agendo così può darsi che tu perda piano piano le forze e finisca per perdere i sensi e precipitare in mare con tutti i tuoi beni. E certo le tue gracili spalle e queste tue maldestre congetture non sono in grado di reggere ad un simile evento. Se poi il capitano ti vedrà in queste condizioni, certo ti giudicherà un tocco o un folle, un incosciente. Allora ti caccerà via e ti farà buttare fuori. Oppure ordinerà di imprigionarti e di metterti ai ferri, dicendo: «Questo ingrato traditore accusa il nostro vascello e si fa beffe di noi». Col tuo mostrarti orgoglioso, celando la tua debolezza, con la tua arroganza che nasconde incapacità, con quella tua ostentazione che nasconde ipocrisia e servilismo, cose queste ben visibili a chi ha sguardo penetrante, diventerai allora agli occhi della gente uno zimbello. Anzi, sei già ora uno zimbello, un ridicolo. Non vedi che tutti ridono di te e ti considerano un vile? All'udire queste parole, quel meschino rinsavisce e finalmente depone il suo carico sul ponte della nave e vi si siede sopra dicendo: «Lode a Dio. Di te si compiaccia Iddio. Mi hai salvato dalla stanchezza, dalla vergogna, dal carcere, dalla derisione». O uomo che ti allontani dal confidare in Dio, ritorna sui tuoi passi. Segui l'esempio di quell'uomo e torna in te. Riponi in Dio la tua fiducia affinché tu possa essere liberato dal dover implorare un'elemosina, possa scampare dal dover tremare davanti agli eventi e provarne panico, possa liberarti dall'ipocrisia e dalla ridicolaggine, dall'infelicità eterna, scampando ai ceppi e alle angustie della vita terrena. Quarto punto. La fede fa dell'uomo un uomo autentico, anzi ne fa un re. Per questo il compito fondamentale dell'uomo è avere fede in Dio Altissimo ed invocarlo molto. La miscredenza fa invece dell'uomo una bestia, feroce nella sua impotenza. Forniremo qui una prova chiara e una dimostrazione incontrovertibile di tra le migliaia che vi sono a proposito di questa questione. Differenze e diversità circa la venuta al mondo dell'uomo e degli animali. Sì, è questa una prova del perfezionamento dell'uomo e che il progresso verso un'umanità autentica è realizzabile esclusivamente attraverso la fede. Difatti, quando gli animali vengono al mondo, vi giungono come se fossero già stati perfezionati in un altro mondo, e quindi inviati in questo, ciascuno perfezionato secondo la sua disposizione naturale. Nell'arco di 2 ore, o di 2 giorni, o di 2 mesi, l'animale apprende tutte le condizioni della sua vita e le sue relazioni con gli altri esseri viventi, così come le leggi che le governano. Ad esempio, il passero o l'ape apprendono la capacità di sopravvivenza e il loro modo di agire per mezzo dell'ispirazione divina e la guida del Signore, a Lui la gloria. E questo nell'arco di 20 giorni, quando all'uomo occorrono 20 anni. Il compito fondamentale, allora, dell'animale non è quello di perfezionarsi attraverso l'apprendimento, di progredire attraverso la scienza e la conoscenza, di chiedere aiuto e di invocare manifestando la sua impotenza. Il suo compito autentico e naturale è soltanto quello di agire secondo la propria disposizione naturale, cioè una devozione a Dio attiva ed operativa. Per quel che riguarda l'uomo vale l'esatto contrario. Quando egli viene al mondo ha bisogno di apprendere ogni cosa, poiché è totalmente ignorante delle leggi della vita, tanto che non gli sono sufficienti 20 anni per assimilare le condizioni e le regole della sua esistenza. Anzi, si può dire che durante tutto l'arco della sua vita egli rimane sempre bisognoso di apprendimento e comprensione. Si aggiunga che egli è suscitato a vita in condizioni di debolezza e impotenza, tanto da non essere in grado di reggersi ritto sui suoi piedi se non dopo 2 anni, passati i quali a stento è in grado di distinguere tra ciò che è benefico e ciò che è dannoso. Né è in grado di trarre per sé beneficio e vantaggio e allontanare da sé quel che è deleterio, se non diventando parte della società umana e cooperando con i suoi simili. Da ciò se ne deduce chiaramente che il compito naturale e primigenio dell'uomo è quello di perfezionarsi attraverso l'apprendimento e di progredire sulla via dell'acquisizione di scienza e conoscenza, e che la sua è un tipo di devozione a Dio contemplativa e basata sull'invocazione. Vale a dire, prendere conoscenza da sé al seguente interrogativo e darne una spiegazione. Attraverso la misericordia di chi la mia vita è così sapientemente amministrata? Attraverso la generosità e la munificenza di chi io vengo così amorevolmente e affettuosamente allevato? Attraverso la gentile e graziosa attenzione di chi io sono così delicatamente nutrito? Vede allora che il suo compito autentico è quello di invocare il Dio, supplicarlo, rivolgere la propria preghiera con il linguaggio della povertà e dell'impotenza a colui che giudica e provvede ad ogni bisogno e ad ogni richiesta. E questo significa che l'occupazione fondamentale è quella di innalzarsi in volo con le ali della povertà e dell'impotenza sino a giungere al più alto stadio dell'adorazione divina. L'uomo è dunque venuto a questo mondo per perfezionarsi attraverso la conoscenza e l'invocazione a Dio, poiché in esso ogni cosa tende alla scienza ed è correlata alla conoscenza, secondo la sua natura e le sue abilità. Fondamento di ogni autentica scienza, sua miniera, sua luce, suo spirito, è la conoscenza di Dio Altissimo, così come la sua base e la sua essenza sta nella fede in Dio, sublime ed eccelso. Vi è più, l'uomo è esposto a innumerevoli specie di sventure e tribolazioni, all'assalto di molteplici nemici, a dispetto della sua assoluta impotenza. L'uomo accampa numerose richieste ed ha esigenze in abbondanza, nonostante la sua infinita e miserabile povertà. Proprio per questo il suo compito fondamentale e primigenio, dopo la fede, è quello di invocare il Dio. Questo è il fondamento della devozione cultuale e la sua spina dorsale. Così come il bambino, impotente per natura, per ottenere un desiderio irrealizzabile o vederlo realizzato, ricorre al pianto e al capriccio, ricorrendo cioè al linguaggio della sua impotenza a parole o coi fatti, sino ad ottenere l'effetto sperato, così agisce l'uomo, che è tra gli esseri viventi la creatura più aggraziata e al contempo più debole e povera. È assolutamente necessario che egli si rifugi al riparo della protezione del clemente misericordioso e si getti ai suoi piedi, o piangendo per la sua debolezza ed impotenza, o implorando per la sua povertà e la sua condizione di necessità, affinché le sue esigenze trovino risposta e i suoi desideri si realizzino. Ringrazierà allora il Signore per il soccorso ricevuto, per l'accoglimento della sua supplica e si assoggetterà a Lui. Ma se dirà con quell'arroganza illusoria che è propria dei fanciulli: «Io posso asservire ogni cosa e farmene padrone col mio pensiero e con la azione, che supera la sua forza e la sua energia di 1000 volte», ecco che cadrà nella miscredenza e nell'ingratitudine più assoluta nei confronti di quelle che sono le grazie di Dio Altissimo. Ed è questa ribellione grande che contrasta la natura umana. Ecco allora che l'uomo stesso si farà meritevole di un castigo tremendo. Quinto punto. Come la fede richiede l'invocazione e la prende a tramite assoluto e categorico tra il credente e il suo Signore, come la natura umana sospira e si strugge per lui con ardore e passione, così Dio stesso, a lui la gloria, egli è l'Altissimo, invita l'uomo ad invocarlo. Dice infatti Dio: «Di, il mio Signore non si occuperà di voi se voi non lo pregate». Corano 25:77. Ed ancora: «Chiamatemi ed io vi risponderò». Corano 40, 60. È probabile che tu dica: certo, noi siamo davvero in molti ad invocare Dio, senza che la nostra supplica sia esaudita, nonostante il versetto proclami che ogni invocazione trova risposta. La risposta a questo interrogativo è che l'esaudimento dell'invocazione è una cosa, ed il suo accoglimento è un'altra cosa. Ogni invocazione trova risposta, se non che il suo accoglimento e la sua attuazione sono subordinati al giudizio di Dio, a Lui la gloria. Ad esempio, un fanciullo malato piange e frigna davanti al dottore, dicendogli: «Dottore, visitami e dimmi cos'ho». Egli risponde il medico: «Piccolo mio, cosa ti senti?» E dice il fanciullo: «Dammi questa medicina». Il medico, a questo punto, o gli dà la medicina richiesta, o un medicinale più benefico e salutare, oppure non gli dà nulla, agendo nel suo interesse, perché sa che quel medicinale non è di nessun aiuto, anzi. Così è per Dio, benedetto sia il suo nome, egli è l'Altissimo, che, essendo verità, è anche l'esempio più alto, egli è saggio assoluto, vigile in ogni momento, è rapido al conto. Egli, gloria a lui, risponde all'invocazione del suo servo e con il dargli risposta estingue la cupa solitudine e lo spaventoso senso di straniamento, mutandoli in speranza, gioia, serenità. Egli, gloria a lui, accoglie direttamente la richiesta del suo servo, rispondendo alla sua invocazione, oppure gli dona quello che è per lui migliore, oppure rigetta la richiesta. Questo basandosi sul suo giudizio divino e non assecondando i capricci del suo servo o le sue richieste inopportune. Così, l'invocazione è una forma di adorazione, il cui frutto e i cui benefici si raccoglieranno nell'aldilà. Quanto ai fini che ci si prefigge in questo mondo, essi sono aspetti temporanei di questa invocazione e di questa adorazione, ma non ne sono il fine ultimo. Ad esempio, la preghiera che si compie per invocare la pioggia è un tipo di adorazione, ed il suo tempo è quando la pioggia è assente. Tuttavia, questa adorazione e questa invocazione non hanno come fine esclusivo quello della discesa della pioggia. Altrimenti, se mai quell'adorazione si compisse con questa univoca intenzione, non vi sarebbe allora libertà di accoglimento, ed essa non sarebbe sincera agli occhi di Dio Altissimo. Parimenti, il tempo in cui il sole tramonta è, appunto, il momento della preghiera del tramonto. Il tempo della preghiera dell'eclisse è quando sole e luna s'eclissano. Vale a dire che Iddio, a lui la gloria, invita il suo servo ad un tipo di adorazione che è necessaria nel dato momento, eclissando i segni del giorno e della notte, che indicano e proclamano la sua maestosità, sublime e tremenda. Se non che quest'atto di adorazione non è finalizzato a che il sole e la luna tornino a manifestarsi, poiché il momento del disvelamento di sole e luna è cosa ben nota agli astronomi. In maniera analoga ai casi precedenti, il tempo di siccità è il tempo in cui compiere la preghiera per invocare la pioggia. Il tempo in cui imperversano calamità e afflizioni, in cui si esercita il predominio del male e del danno, è il tempo in cui si rendono necessarie alcune preci particolari, affinché l'uomo, ormai conscio della sua impotenza e della sua povertà, cerchi rifugio bussando alla porta dell'Onnipotente, supplicandolo e invocandolo. Se poi Iddio, gloria a lui, nonostante invocazione insistente, non allontanerà queste afflizioni, queste sciagure, questi mali, non si dica: per vero l'invocazione non ha trovato risposta. Si dica piuttosto: il tempo dell'invocazione non è ancora scaduto. Se poi Dio, a lui la gloria, per sua grazia e generosità, solleva da queste afflizioni e con la sua luce solleva il velo dallo sconforto, vuol dire allora che il tempo dell'invocazione è finito. Questo per dire che l'invocazione è un mistero di tra i misteri dell'adorazione divina, e non v'è dubbio che quest'ultima debba essere, agli occhi di Dio, pura. L'uomo deve rifugiarsi nel suo Signore attraverso la pia invocazione, manifestando la sua impotenza, dovrebbe evitare di intromettersi in quelle che sono le misure adottate dal suo Signore, né tantomeno opporvisi. Dovrebbe affidarsi totalmente a Lui solo, facendo della sua sapienza divina un saldo sostegno, senza accusare la sua misericordia e senza disperare di essa. Sì, i versetti del Sacro Corano, chiara prova, riconfermano saldamente che tutti gli esseri viventi glorificano il Dio Altissimo, ognuno con la propria glorificazione, il proprio atto di devozione cultuale, la propria prosternazione. È da tutte queste pratiche devozionali, innumerevoli e incalcolabili, che si leva quella prece tesa a invocare la protezione del Signore sublime. Questo sia attraverso il linguaggio della capacità innata, che è quello, ad esempio, dell'invocazione di tutte le piante e di tutti gli animali, attraverso il quale cercano di dar immagine ben definita al magnanimo assoluto e di dar corpo ai suoi nomi bellissimi, oppure attraverso il linguaggio del bisogno connaturato, come ad esempio le invocazioni che si levano da tutte le specie di esseri viventi, per soddisfare quei bisogni e quelle necessità che sono al di fuori della loro portata. Ogni essere vivente, così, si rivolge al munifico assoluto, presentando la sua richiesta con il linguaggio del suo bisogno connaturato, chiedendo ad esempio il mantenimento in vita della loro esistenza, come una sorta di sostentamento, oppure ancora attraverso il linguaggio della cogente necessità, come l'invocazione del povero indigente, che implorante rivolge la sua supplica al suo ascoso padrone, anzi non si rivolge ad altri che il suo Signore clemente, che risponde al suo bisogno ed accoglie la sua richiesta di asilo. Se non c'è nulla ad impedirlo, questi tre tipi di invocazione sono sempre accolti. Il quarto tipo di invocazione è la ben nota nostra invocazione, che a sua volta si compone di due specie. La prima è un'invocazione attiva e presente, la seconda è invocazione del cuore e della parola. Ad esempio, fare ricorso alle cause è preghiera attiva, con la consapevolezza che riunire assieme le cause non ha come intenzione quella di creare l'effetto, ma esclusivamente quella, attraverso il linguaggio della disposizione, di assumere una posizione accettabile e propizia, facendo in modo di ottenere dai Dio, gloria a Lui, l'effetto desiderato. Persino per arare un campo è necessario bussare alla porta della tesoreria della Divina Misericordia. Dal momento che questo tipo di invocazione attiva è rivolta al munifico assoluto, è accettata nella maggior parte dei casi. Quanto alla seconda, è invocazione che nasce dal linguaggio del cuore, vale a dire la richiesta di poter conseguire quanto è impossibile realizzare o raggiungere con le proprie mani. L'aspetto più importante di questa invocazione ed il suo fine più bello ed i suoi frutti più dolci sono che colui che invoca prende coscienza che vi è qualcuno che ascolta i pensieri e le idee che nascono dal cuore. Qualcuno la cui mano è in grado di raggiungere ogni cosa. Qualcuno che, onnipotente, è in grado di dare risposta e soddisfare ogni desiderio e speranza. Qualcuno che ha misericordia dell'umana impotenza e ne consola la povertà. Uomo povero e impotente, guardati dal rinunciare alla chiave del tesoro di misericordia, fonte di robusta forza. Questa chiave è la pia invocazione. Attaccati saldo ad essa. Persisti nel progredire sino al più alto illin dell'umanità. Fa dell'invocazione che si leva dagli esseri viventi una parte della tua invocazione. Fa di te un servo e al contempo un vicario generale dicendo: te invochiamo in aiuto. Corano 1:5. Sii immagine in questo creato, in armonia di forme.